Cari ascoltatori, buongiorno, eccoci di nuovo qua, la dura, durissima realtà delle 8:41 minuti del mattino, ma per fortuna a trasportarci nel mondo della fantasia. Ancora una volta ci pensa lui. Buongiorno Andreone, come sta?
Buongiorno, buongiorno, stiamo tutti bene.
È pronto a farci varcare quel portone che ci porta nel suo magico mondo di storie?
Sono pronto, sono pronto.
Perfetto, e allora andiamo. Che storia leggiamo oggi, caro Andreone?
La principessa nella torre, una fiaba popolare svedese.
Oh, che meraviglia! Poteva leggerci una fiaba dell'IKEA, invece una fiaba che ci racconta di principessa...
No. Eh? Vabbè, dell'IKEA no, Dio buono. Cioè...
Ma, Andreone! Si contenga!
Ma lo so, ma la fiaba dell'IKEA, non esageriamo, potevo leggere una fiaba popolare sudamericana.
Vabbè, però a me non dispiacerebbe vederla in mezzo alle palline colorate dell'IKEA con tutti i bambini mentre gli legge la fiaba svedese. Non abbiamo la vasca delle palle colorate, ma abbiamo invece la radio. Vada, Andreone!
C'erano una volta un re e una regina che vivevano felici con la loro unica figlia. Ma un brutto giorno la regina si ammalò e morì, e dopo qualche tempo il re volle riprendere moglie. Sposò una dama nobile che aveva due figlie, senza sapere che questa in realtà era una strega. Un giorno il re dovette partire per un viaggio, e allora la matrigna prese la principessa ed i suoi servi fedeli e li chiuse in una torre. Poi trasformò la principessa in un topolino, i suoi servitori in altri topi e la sua dama di compagnia in una cornacchia, e andò via pensando di essersene sbarazzata per sempre. In un regno non molto lontano da lì viveva un re che aveva tre figli, ormai era anziano e desiderava che i suoi tre figli trovassero la moglie giusta. Per cui disse: «Vi do a ciascuno una mela d'oro, buttatela e seguitela, vi porterà dalla vostra moglie». I due fratelli maggiori buttarono la mela e la seguirono fino all'altro regno, dove incontrarono le due figlie della strega e decisero di sposarle. Il più piccolo vide che la sua mela rotolava verso la foresta e la seguì, chiedendosi dove l'avrebbe portato. Arrivò in una radura dove fu accolto da una cornacchia che lo guidò verso la torre. Il principe entrò nella torre e trovò tanti simpaticissimi topini che lo accolsero con simpatia. In mezzo c'era una topolina bellissima che si prodigò a rendergli la vita più gradevole possibile. Ben presto tra il principe e la topolina nacque una grande amicizia. «Vorrei sposarti», disse un giorno la topolina, «anche se sono una topolina mi potrai amare». Il principe acconsentì, perché quello che provava per quella piccola creatura era qualcosa di strano, di magico. Il principe partì alla volta della corte di suo padre con la topolina e il suo seguito alle spalle. Man mano che si avvicinava però era preso dallo sconforto, soprattutto quando vide i cortei che seguivano i suoi fratelli e le loro belle mogli. Ma quando arrivò al cospetto di suo padre, di colpo tutti i topi diventarono esseri umani e la topolina si trasformò in una delle più belle principesse che lui aveva mai visto. Il principe più giovane sposò la topolina ridiventata principessa e tutti vissero felici e contenti. E la matrigna fu esiliata, mentre le sorellastre, che non c'entravano niente con i delitti della loro madre, sposarono i due fratelli maggiori del principe.
Che meraviglia, Andreone! Che fiaba bellissima ci ha raccontato! L'ho sentita un po' ammiccante sulla topolina.
Un po' ammiccante.
Ammiccante.
Sì, ma non ho capito su in base a quale...
No, è stata una percezione. Ma infatti non era mica una critica, eh? Era una considerazione. Una fiaba che è piaciuta moltissimo ai bambini all'ascolto. Non le chiederò di fare il verso della topolina, ma i bimbi ci scrivono, per esempio Simona, Emma, Sofia, Alberto, Marco, Giulio, le fanno i complimenti e le chiedono se può invece fare il verso della cornacchia.
Il verso della cornacchia.
Lo chiedono i bambini?
Sì, ho capito. Non sono.
Come fa la cornacchia? Vabbè, ci provi.
Altro.
La cornacchia. Molto bene. Grandissimo, grandissimo, grazie. Andreone, tra l'altro non so se ha letto la notizia, ma lo vedevo prima, mi sembra, sul Sole 24 Ore, è stato creato in settimana l'Ordine degli Affabulatori. Adesso per esercitare la professione bisogna fare l'esame di Stato, che consiste in un questionario con domande tipo quali sono i nomi dei sette nani? Li sa?
Temo in questo momento non riuscirei proprio a dirli.
Vabbè, che... 4 su 7 almeno, bastano 4 su 7 per passare.
Brontolo, Pisolo,
2?
2.
Brontolo, 2 su 7 non entra, eh?
No.
Quello timido.
Voglio entrare.
Quello timido.
Qual è quello timido? Mammolo.
Ah, e quello tenero?
E quello tenero.
Oh.
Non me lo ricordo.
Gong?
Mi metti in difficoltà.
Gongolo, bravissimo. Vabbè, niente, potremmo andare avanti, perché ci sono anche le altre domande che sono state anticipate sulla web, magari durante la puntata. Partiamo, Andreone?
Partiamo, sì, grazie.
Vedo che ci sono altre richieste per la cornacchia, magari
no,
la fa
grazie.
Quando arriva il professor volta. Santoro.
Ecco.
Nelle fiabe della Svezia, la topolina si trasforma in una splendida fanciulla, e invece nella nostra fiaba quotidiana del venerdì mattina, Andreone, il mago del favolone, si trasforma nel professor Di Stefano. Eccoci qua, e questa mattina il sito del Sole 24 Ore apre con una domanda fatale: perché le borse cadono di nuovo? Vi potete accontentare della risposta che dà il sito del Sole 24 Ore, oppure sentire la risposta che dà il professor Di Stefano. Perché le borse cadono di nuovo?
Io direi innanzitutto che cadono ovviamente per i timori di una seconda ondata pandemica, in particolare negli Stati Uniti, dove in questo momento appunto ci sono i segnali più discordanti e la ripresa dei contagi e in parte anche dei decessi. La seconda ragione però è anche quella della presa di profitto, perché dai minimi diciamo del mese di marzo c'è stato quello che viene definito un rally in crescita nelle principali borse, quindi era un po' inevitabile che un elemento esterno, fra l'altro neanche particolarmente scioccante come alcune dichiarazioni della Fed su i rischi economici, potesse innescare un'ondata di vendite che per ora si è concentrata soprattutto sui mercati europei, su quelli statunitensi, perché per esempio stamattina le borse asiatiche, che come noto chiudono appunto all'alba europea, non hanno registrato variazioni consistenti. Per dare un'idea, il Giappone è sostanzialmente alla pari o poco sotto, e la borsa cinese addirittura alcune sono in leggerissima crescita, quindi non sembra che da questo punto di vista si sia di fronte a un'ondata di panico e di vendite, ma più a un assestamento interno al sistema finanziario, che sta godendo dell'enorme orgia di liquidità prodotta dalle banche centrali.
Le banche centrali che continuano a stampare moneta su moneta.
Banche centrali sì, che continuano a stampare moneta su moneta, non tutte stanno, come dire, iniettando gli quantitativi di liquidità che erano stati annunciati e preventivati. Il ritmo è un pochino più lento del previsto, per esempio per gli acquisti della BCE, ma la Fed sta comprando in modo molto consistente. Questa è anche una delle cause appunto del rally borsistico, perché ovviamente ci sono delle ragioni tecniche che hanno spinto al rialzo. Comunque complessivamente si sta parlando dall'inizio, diciamo, della fase più critica della pandemia, di quasi 5.000 miliardi complessivi di dollari iniettati nel mercato, e questo inevitabilmente non può che avere dei riflessi sull'andamento soprattutto degli indici di borsa e di altri prodotti finanziari come i future, i derivati di varia natura.
Ecco, tra l'altro il professor Andrea Di Stefano è uomo di multiforme ingegno, ma è anche uomo di altrettanta multiforme modestia, e quindi non dice, e lo dirò io, che ha appena elaborato una straordinaria teoria sulla gravitazione universale dell'economia. Così come Newton elaborò la sua teoria della gravitazione universale vedendo cadere una mela, il professor Di Stefano ha elaborato la sua teoria di gravitazione universale dell'economia vedendo cadere una borsa. Magari la prossima settimana ce la racconterà, ma intanto andiamo a vedere i dati economici, che sono tutti brutti come da previsioni.
Sì, allora, perché la causa principale, diciamo, che avrebbe scatenato l'ondata di vendite, ci sono sia le previsioni della Fed, sia ovviamente i nuovi dati sui sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Allora, partiamo da quanto la Fed nella sua riunione ha ipotizzato, sostanzialmente non particolarmente diversa dal passato, perché il consiglio direttivo ha sostanzialmente sostenuto che i tassi resteranno a zero almeno fino al 2022, quindi per quanto riguarda la politica monetaria non c'è nessuna ipotesi di rialzo, dopo che Powell si era caratterizzato per un timido inizio di ripresa, diciamo, a rialzo di stretta monetaria. Lo ricordiamo, aveva riportato i tassi di interesse a rialzo con quasi un punto percentuale di incremento dei valori ufficiali. Ecco, invece oggi siamo a un livello assolutamente zero o addirittura meno 0,25, e questi livelli resteranno fino al 2020, perché, come ha sottolineato Powell, il consiglio direttivo della Banca Centrale Americana, le previsioni economiche sono brutte e il PIL degli Stati Uniti dovrebbe scendere del 6,5%. Per essere sinceri, in realtà la visione appunto sull'andamento del PIL per molti altri operatori è addirittura peggiore, perché si ipotizza che il 2020 negli Stati Uniti possa chiudere addirittura a meno 8% in termini reali. Anche sul lato delle nuove richieste di sussidi di disoccupazione c'è stato un calo, ma comunque siamo sempre a numeri molto consistenti, 1,542 mila richieste appunto di disoccupazione nell'ultima settimana, rispetto agli 1,8 o quasi 9 della settimana precedente c'è un leggero miglioramento, ma complessivamente stiamo parlando appunto di oltre 20 milioni di richieste reiterate fino al 30 maggio, e questo conferma appunto, seppur con una frenata, che la situazione occupazionale rimane difficile. In settimana Trump aveva esultato perché il tasso ufficiale di disoccupazione negli Stati Uniti era stato dato in leggera riduzione al 13,3% contro appunto il 14,7% precedente. In realtà molti analisti ed economisti sottolineano che questo dato sarebbe un po' sfalsato, perché tra quei milioni di sussidi di lavoratori che hanno chiesto i sussidi di disoccupazione ce n'è più di un terzo che non va neppure a cercare in questo momento lavoro, quindi che si è spostato fuori dal mercato del lavoro perché teme appunto che non ci siano sostanzialmente opportunità, e quindi il dato, la presunta riscossa dell'occupazione statunitense sarebbe molto sfalzato appunto da questo elemento di lavoratori che hanno scelto di tenersi fuori dal mercato.
Ecco, ha ricordato l'esultanza di Trump, che in realtà è quasi un eufemismo. Ricordiamo quella che è stata la dichiarazione di Trump, che aveva detto più o meno: se George Floyd guarda giù adesso dal cielo, si congratulerebbe per quello che sta facendo l'America. Giù il sipario. Questa era stata la dichiarazione di Trump a proposito dei dati economici. Intanto di questa mattina la comunicazione del dato del PIL britannico, che ad aprile ha perso il meno 20,4%.
Sì, questo è molto peggio delle previsioni. Bisogna anche prendere atto che la Gran Bretagna, come noto, essendo una realtà di servizi fortemente condizionata appunto da un'economia con una componente, come dire, dal punto di vista industriale ridotta, e una componente di servizi molto, molto ampia. Ecco, questo giustifica il calo, seppur peggiore delle previsioni, appunto, della contrazione del 20,4% in aprile, però ecco, rispetto a marzo, quindi è un effetto come dire, che va misurato da questo punto di vista. In realtà il trimestre febbraio-aprile il PIL ha subito una flessione del 10,4% rispetto al trimestre precedente, e poi bisogna andare a guardare quando arriverà il dato invece sull'andamento anno su anno, che forse ci riconsegnerà una dimensione più accettabile dal punto di vista dell'andamento complessivo. Certo, appunto, per la Gran Bretagna, come dicevamo già la settimana scorsa, c'è un incrocio da tempesta perfetta, perché insieme all'andamento, agli effetti del lockdown e della pandemia, c'è anche la vicenda Brexit, che è uno dei temi che fra l'altro ha toccato proprio la Federal Reserve, dicendo all'Unione Europea: attenzione, che un hard Brexit potrebbe avere degli effetti veramente molto, molto pesanti nei confronti sull'economia mondiale, e anche e in particolare su quella europea. Secondo l'OCSE il PIL della Gran Bretagna dovrebbe contrarsi dell'11,5% nel 2020, quindi i dati che stanno arrivando appunto dall'Ufficio Centrale di Statistica sarebbero abbastanza in linea con queste previsioni.
E poi veniamo, in chiusura di questa prima parte, al tema del Recovery Fund, su cui si è espresso questa mattina anche il Premier Conte nell'intervista che abbiamo parzialmente letto in rassegna stampa al Demone del Tardi, e su cui è stato, diciamo, come dire, perlomeno evasivo o certamente vago.
Ma l'evasività di Conte si giustifica anche con la situazione a dir poco confusa a livello europeo, perché a dispetto, come dire, delle dichiarazioni un po' come dire, semplificatorie, in realtà la situazione rimane molto molto confusa, perché c'è un blocco di paesi, ormai sono otto, che contrasta la parte, diciamo, del Recovery Fund destinata ai sussidi. E poi c'è una discussione aperta anche sulle caratteristiche in senso stretto del sistema e dei rimborsi che dovrebbero essere effettuati appunto con il meccanismo invece dei prestiti. Molto rimarrà ancora in sospeso, come ha detto Gentiloni nell'intervista rilasciata oggi, e il vero nodo passerà nelle mani della Germania, che a questo punto, con la presidenza di turno, lo ricordiamo, il 1° luglio inizia la presidenza di turno europea della Germania, credo che la Merkel farà di tutto per contrassegnare questo semestre con qualcosa di rilevante, e forse con un varo di questo benedetto Recovery Fund, che rimane invece ancora molto vago e soprattutto molto lontano nel tempo.
Aiuto, mi stavo distraendo perché stavo guardando invece il countdown che ci richiama alla pubblicità, quindi professor Di Stefano rimanga momentaneamente in stand-by, torniamo tra poco per la seconda parte del Giorno delle Locuste anche con il professor Santoro, tra poco.